Buonasera, ben ritrovati. Invochiamo lo Spirito. Ci alziamo. Pagina 75. Manda, Signore, il tuo Spirito che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza e diffonda nel mondo l'amore. Padre di chi piange, conforto nel dolore, cura le ferite, sana i nostri cuori. Manda, Signore, il tuo Spirito che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza e diffonda nel mondo l'amore. Proseguiamo la preghiera alternandoci con il Salmo. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Con il tuo servo mantieni la tua promessa perché di te si abbia timore. Ecco, desidero i tuoi precetti, fammi vivere nella tua giustizia. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Bene. Il vento è una manifestazione dello Spirito Santo, quindi si vede che oggi pomeriggio c'è parecchio spirito. Lo Spirito si è manifestato come vento e come fuoco nel giorno della Pentecoste. Bene, affrontiamo questo pomeriggio il terzo comandamento: ricordati di santificare le feste, così come è codificato, diciamo, nel Catechismo. E così concludiamo la prima parte dei comandamenti. I primi tre comandamenti riguardano i nostri doveri verso Dio. Gli altri sette, la seconda tavola della legge, riguardano soprattutto i doveri, le responsabilità, le relazioni verso il nostro prossimo, oltre che verso noi stessi. Prima di parlare del terzo comandamento, faccio anche oggi una premessa e parliamo del significato del tempo. E qualcuno dice: il tempo c'è e ne prendiamo atto. Sant'Agostino diceva: se nessuno mi domanda che cos'è il tempo, so rispondere. Se qualcuno invece mi domanda che cos'è il tempo, non so rispondere. E sembra un gioco di parole, ma se ci pensate un attimo, è così anche per noi. La Bibbia invece dà un significato molto profondo al tempo. Sapete che il tempo ha avuto inizio quando Dio l'ha deciso, perché prima che esistesse il tempo esisteva soltanto Dio, fuori del tempo e fuori dello spazio. Dio, nel primo istante che ha creato l'universo, e qui sarebbe da discutere come ha fatto, come non ha fatto, lasciamo agli scienziati che si scervellino su questo punto. Fatto sta che ad un certo punto il tempo ha cominciato ad esistere e a scorrere. E la Bibbia considera il tempo non tanto come noi che diciamo non ho tempo, ho perso tempo, eccetera, ma come un grande dono di Dio, che ci viene fatto. E noi che siamo creature collocate nel tempo, comprendiamo come dipendiamo in tutto e per tutto dalla volontà di Dio e dalla sua provvidenza. Non siamo noi i signori del tempo, siamo qui ora perché un altro prima di noi l'ha deciso e questo è l'amore di Dio nei nostri confronti. E questo dobbiamo sempre pensarlo, perché a volte il tempo che ci sfugge è prezioso. Ogni attimo della nostra vita, ogni minuto, ogni ora è un regalo che il Signore pone nelle nostre mani. E il tempo, sempre secondo la Sacra Scrittura, avrà un suo termine, quando non soltanto la nostra vita singola, ma anche la vita dell'universo, come dice la Bibbia, sarà ricapitolata tutta in Cristo ed entrerà là dove non c'è il tempo, cioè nella beata eternità. Noi facciamo fatica a pensare una dimensione che non sia fatta di tempo e di spazio. La nostra mente non ci arriva, perché siamo limitati, non è un peccato evidentemente, siamo limitati dal tempo e dallo spazio. Fuori di queste dimensioni non riusciamo a capire come ci sia un'altra dimensione senza il tempo e senza lo spazio. Lo crediamo per fede rivelata, perché il Signore ci ha fatto conoscere che un giorno il tempo finirà e entreremo in quella vita che è senza tempo. Un bambino ha detto: ma ci stancheremo in paradiso? Penso di no, ho detto, perché lo stancarsi, come anche il rallegrarsi, sono dimensioni, diciamo, della nostra vita terrena. Nell'aldilà non ci sono i sentimenti come li proviamo adesso, della gioia, del dolore, della preoccupazione, della fatica, della rabbia. Queste cose, dice la Bibbia, l'Apocalisse, sono passate, non ci saranno più. Avremo soltanto una contemplazione eterna del volto di Dio. Anche qui facciamo fatica a capire che cosa vuol dire eterna, comunque fidatevi che non ci stancheremo. Ho fatto questa premessa sul tempo perché parlare del sabato e poi della domenica come momenti, diciamo, di culto significa che Dio ci ha dato del tempo perché riconosciamo il suo primato nella nostra vita e così non diventiamo negligenti e poi per trascuratezza dimentichiamo che è Lui il Signore del tempo e della nostra vita. Possiamo dire che il Signore è presente anche il venerdì, non solo la domenica, anche il giovedì, non solo il sabato, ma c'è un tempo particolare che Dio ha assegnato perché la sua creatura si accorga che Lui è il creatore e che senza di Lui non possiamo fare nulla e che noi siamo, come dire, totalmente dipendenti dal suo amore e dalla sua volontà. Per gli ebrei il tempo sacro per eccellenza era ed è il sabato. Perché il sabato? Perché, dice la Bibbia, 6 giorni Dio ha lavorato, il 7° giorno si è riposato. Vi ricordate il racconto della creazione? Ora non è che Dio lavori o si affatichi, è un'espressione per dire che Dio ha riservato nel tempo un giorno che si deve dedicare a Lui. E per gli ebrei, come vi ho scritto nella scaletta, il giorno di sabato così sacro facevano e fanno memoria di alcune realtà importanti. Innanzitutto della creazione, il Dio che dal nulla ha creato tutte le cose visibili e invisibili. E il sabato è per l'ebreo un momento di riconoscenza per il dono della creazione. Possiamo dire che la creazione è la prima impronta che Dio ha dato della sua presenza nel mondo. San Paolo dirà: contemplando le perfezioni visibili di Dio, noi con la nostra ragione possiamo arrivare a comprendere la mano del Creatore. Dalle creature si risale al Creatore. Un po' come quando sulla spiaggia vediamo delle orme, è passato un cagnolino, è passato un bambino, è passata una donna, noi guardando la creazione ci accorgiamo che una mente superiore ha creato, ha pensato, ha voluto questo universo. E questo lo possono fare anche i non cristiani, se hanno un'intelligenza aperta e una mente che vuole ricercare la verità. Ecco, la prima memoria che il sabato ricorda è proprio quello della creazione. La seconda realtà è quella dove l'ebreo rinnova con Dio il suo patto di alleanza. E anche qui ritorniamo al famoso episodio dell'Esodo, dove Dio ricorda che agli ebrei che è stato lui a portarli fuori dall'Egitto. E quindi il giorno di sabato deve essere anche memoria di questa alleanza tra Dio e il suo popolo. State attenti perché sono tutti elementi che poi ritroveremo anche nel tempo e nel giorno sacro della domenica. Nella scaletta vi ho scritto anche che il sabato per gli ebrei era memoria della liberazione, segno dell'alleanza, il giorno in cui l'ebreo si sente libero e non schiavo. Schiavo per esempio del lavoro, schiavo della competitività, schiavo del denaro. Un giorno dove tutto questo non c'è è il giorno della liberazione, è il giorno in cui uno non si sente più schiavo di queste cose, è libero. Quindi per gli ebrei il sabato non è un peso, come tante volte per i cristiani la domenica. Per gli ebrei, naturalmente anche lì c'è il più e il meno, il bello e il brutto, come dappertutto, come in tutte le religioni. Però fondamentalmente per la Sacra Scrittura il giorno di sabato è un dono che viene fatto al Dio ebreo e viene fatto al suo popolo. Poi Gesù dirà nelle controversie con gli scribi e i farisei che lo accusavano di lavorare il giorno di sabato, vi ricordate quelle diatribe, quando Gesù per esempio guarisce il giorno di sabato, il capo della sinagoga dice avete 6 giorni per farvi curare, perché venite al sabato? E Gesù che risponde con molta fermezza, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Che vuol dire? Non deve diventare un momento di schiavitù quello che è stato istituito come momento di libertà. E se c'è da fare del bene, il giorno di sabato non è trasgredire il comando di Dio, ma anzi è apportarlo alla sua pienezza e alla sua profonda verità. Dal sabato si è passati al tempo sacro della domenica. Sapete perché? Perché Gesù Cristo è risuscitato il primo giorno dopo il sabato ebraico. Quando le donne appunto hanno passato il sabato dove non potevano far niente e quindi hanno lasciato là il cadavere di Gesù in fretta e furia, possiamo dire, ma passato il sabato, allo spuntare del sole, le donne si recarono al sepolcro per completare la sepoltura e venerare il corpo di Gesù. E quel lontano mattino del primo giorno dopo il sabato c'è stata questa grande scoperta. Il Nazareno non era più nel sepolcro, gli angeli annunciano che non è qui, è risuscitato, e nello stesso giorno Gesù, vivo, risorto, appare alle donne, poi ai discepoli riuniti nel cenacolo, ai 2 discepoli di Emmaus, e da lì è nata la domenica, perché da quel lontano mattino di Pasqua la tradizione apostolica della Chiesa ha assunto come giorno sacro il giorno di domenica. Domenica vuol dire Dies Domini, giorno del Signore, giorno in cui il Signore è risuscitato e giorno in cui il Signore ha voluto che fosse dedicata a Lui quel giorno così particolare. Viene anche chiamata la domenica l'ottavo giorno. Sapete che prima della risurrezione di Gesù non c'era la domenica. Evidentemente i nomi dei giorni avevano i nomi delle divinità. Lunedì, la luna, martedì, il giorno di Marte, mercoledì, il giorno di Mercurio, giovedì, il giorno di Giove e così via. Si finiva col giorno di Saturno, che è quello di sabato. La domenica viene chiamata appunto l'ottavo giorno perché è il giorno dopo il sabato. E quindi la domenica viene anche intesa come un giorno che ci introduce nell'eternità, fuori del tempo. Perché se la settimana finisce il sabato e la risurrezione è il primo giorno dopo il sabato, quindi diventa l'ottavo giorno, si va fuori del tempo. Difatti la domenica si dice anche nelle preghiere della Chiesa, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa anche della tua venuta finale. E sapete che, l'abbiamo detto ancora, ma giova a ripeterlo, il battistero, cioè il fonte battesimale, non il nostro, ma quelli più antichi, hanno 8 lati. Se andate per esempio nel battistero dell'uomo o da qualsiasi altra chiesa, cattedrale antica, il battistero ha 8 lati, perché il battesimo ci introduce nella vita senza tempo, cioè nell'eternità. Quindi anche, diciamo, artisticamente gli antichi manifestavano al popolo cristiano con questo segno che con il battesimo diventi figlio di Dio, diventi cristiano, ma comincia già la tua vita eterna che poi si compirà pienamente nell'aldilà. Da sempre, dalla risurrezione di Gesù in avanti, la tradizione della Chiesa considera la domenica il giorno sacro per eccellenza. Che cos'è la tradizione della Chiesa? Non è, per esempio, la tradizione di fare una processione con la Madonna piuttosto che con San Luigi. La tradizione della Chiesa è quella con la T maiuscola, è quella fonte di verità, diciamo, tutto quello che la Chiesa ha creduto da subito, ha celebrato, ha catechizzato ed ha evangelizzato ed è stata trasmessa di generazione in generazione. Quindi noi abbiamo due fonti principali di rivelazione, la Sacra Scrittura, certamente parola di Dio, e la tradizione della vivente della Chiesa. Per esempio, che la Madonna sia assunta in cielo in corpo e anima non è scritto sul Vangelo. Ci sono dei cenni misteriosi, certamente, ma la verità completa ci viene data dalla tradizione della Chiesa, perché da sempre i cristiani hanno creduto che il corpo della Vergine non ha subito la corruzione, ma è stato portato direttamente nella vita eterna. E così di tante anche verità. E la domenica fa parte appunto della tradizione della Chiesa che ci è consegnata dal primo giorno di Pasqua e che durante 2000 anni di storia della Chiesa non è stata mai interrotta questo culto, diciamo, domenicale. Vi leggo un piccolo tratto della Apologia di San Giustino. San Giustino era un filosofo del secondo secolo dopo Cristo, quindi dalla filosofia si è convertito al cristianesimo, è stato battezzato e poi ha subito il martirio circa nel 150 dopo Cristo, quindi 100 anni, poco più, dalla risurrezione di Gesù. E scrive un'apologia. Apologia vuol dire un'opera di difesa, l'apologetica. Siccome i cristiani venivano accusati di tanti crimini, San Giustino scrive all'imperatore Traiano una e due apologie, spiegando che cosa fanno i cristiani in realtà. Per esempio, c'era la maldicenza che i cristiani fossero cannibali, perché i pagani sentivano che mangiavano il corpo e bevevano il sangue di Gesù. Ecco, Giustino scrive così, tra le altre belle cose: ci raduniamo insieme nel giorno del sole, poiché questo giorno è il primo giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, è risuscitato dai morti. E quindi c'era già la coscienza della domenica come primato. Vi accorgete a questo punto che la domenica porta a compimento quello che era il sabato per gli ebrei. Anche noi nella domenica facciamo memoria della creazione, facciamo memoria di un'altra alleanza, non quella della schiavitù dell'Egitto e della liberazione, ma quell'alleanza che Gesù ha sigillato sulla croce con il suo sangue, quando ci ha tratti fuori dalla schiavitù del peccato e ci ha resi nuove creature e figli di Dio. E facciamo memoria anche noi del fatto che siamo liberi figli di Dio e non dobbiamo sottoporci ancora alla schiavitù. All'interno della domenica c'è la celebrazione dell'Eucaristia domenicale. Il Concilio Vaticano II ha detto che non si devono anteporre celebrazioni, anche importanti, al di fuori dell'Eucaristia della domenica, e la messa domenicale deve essere inculcata al popolo cristiano come principale, diciamo, dovere, che deve essere anche un piacere, a cui il cristiano deve tenersi assolutamente. L'Eucaristia della domenica, possibilmente, dice il Catechismo, fatta nella propria parrocchia, perché la comunità cristiana, la parrocchia, è quella porzione di chiesa dove si realizza il nostro essere cristiani. È vero che Gesù c'è anche a San Zeno di Montagna piuttosto che a Cerea, però la comunità cristiana che si raduna per l'Eucaristia manifesta proprio il volto della Chiesa come Gesù l'ha voluto. Qui si aprirebbero parentesi infinite, ma io vado là perché è il prete Curto e mi è simpatico, ciappa la macchina e parte. Vado là perché c'è un orario più comodo e a me fa piacere ascoltare la messa come mi intendo io. Non sono peccati evidentemente, però la comunità si edifica anche con i propri membri della comunità. Sappiamo che nessuna comunità sulla faccia della terra è perfetta, né per quanto riguarda i pastori, né per quanto riguarda i fedeli, ma è proprio lì un po' la bellezza anche della vita cristiana. Sapete che nell'antichità c'è stata questa lotta tra quelli che dicevano no, nella Chiesa devono esserci solo gente pura e a posto, e tra quelli che dicevano, tra quali i papi naturalmente, che hanno sempre insegnato la verità, no, la Chiesa deve accogliere anche chi è ferito, chi non ce la fa, chi è peccatore. I puritani da una parte che si scandalizzavano e dall'altra parte invece tutto il gregge di Dio che è fatto di pecore sacane, di pecore sane e di tutto quello che ci deve essere. Va bene, quindi la comunità cristiana accoglie tutti e tutti ci incoraggiamo dietro quest'unico pastore che è il Signore Gesù, crocifisso e risorto. D'altra parte, un esempio che può anche sembrare superficiale, tutti noi abbiamo la nostra abitazione, cosa succederebbe se a mezzogiorno uno invece di stare in casa vada a Borghetti tutti i giorni? C'è qualcosa che non va. E può darsi che la moglie non sia brava da preparare da mangiare, ma insomma no, una volta sì il baccalà, un'altra volta la pasta asciutta, bisogna accontentarsi. Ecco. E questo insomma fa bene anche pensarlo. Come pure bisogna anche rispondere a chi dice ma io prego volentieri anche a casa, se posso guardo la messa alla televisione e mi sento a posto così. Sì e anche no, nel senso che se uno non può per motivi fisici o altri impedimenti partecipare alla messa nella comunità, va bene. Se uno invece intende questo perché, come c'era lo slogan anni fa, Cristo sì e Chiesa no, è fuori strada. Perché Cristo ha legato indissolubilmente la sua presenza alla Chiesa. La Chiesa, dice San Paolo, è la sposa di Gesù Cristo. Quindi se uno rifiuta, diciamo, la comunità o comunque l'istituzione ecclesiale così com'è, sappia che rifiuta anche Gesù Cristo. E le grandi separazioni che ci sono state anche nei secoli della Chiesa e che ci sono anche adesso, dipendono dal fatto di essere usciti dalla Chiesa e di aver messo prima il proprio orgoglio o la propria idea, con la propria ideologia. Anche adesso quando vedete questi preti che accusano il Papa, no? E per carità non a tutti può piacere il Papa, ma è il Papa, e che dicono no, adesso noi vogliamo farci un gruppo, una comunità che sicuramente è più vera del Papa e della Chiesa ufficiale. Si va fuori strada. Così ha fatto Lutero, così hanno fatto i re d'Inghilterra, così fanno tutti quelli che si perdono alla fine. Non c'è Cristo senza Chiesa, non c'è Chiesa senza Cristo. Sapete che ai tempi di San Francesco d'Assisi la Chiesa non è che era come adesso. C'erano i vescovi che erano potenti, i principi di questo mondo, i papi che ne combinavano uno per coloro. L'immoralità dilagante, dove si vendevano anche le cariche religiose appunto per soldi. San Francesco non ha detto io adesso mi faccio la mia chiesa come frate e come i miei fratelli. Ha voluto andare dal Papa ed essere approvato in quello che stava facendo, perché per lui non si sognava nemmeno di condannare la Chiesa, nonostante sotto gli occhi avesse le piaghe e le miserie di quel tempo. È importante questo, perché di tanto in tanto risorgono queste tentazioni di dire io ho la verità e la Chiesa sta sbagliando. Ciò non vuol dire togliere lo spirito critico che ogni credente deve avere. Sapete che per il battesimo e per la in forza della cresima tutti i battezzati hanno un'uguale dignità nella Chiesa, dal Papa fino all'ultimo dei fedeli, e quindi tutti hanno la responsabilità, il dovere anche di migliorare la Chiesa con il proprio apporto e anche a volte con la propria voce critica. Non è mica un peccato. Nel senso, non che vogliamo cambiare le verità della Chiesa, ma qualche cosa ci può essere di discutibile, di perfettibile e di migliorabile anche nella vita della Chiesa. Come pure dobbiamo capire sempre più profondamente che la Chiesa non è il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi. La Chiesa è l'intero popolo di Dio, dove il Signore ha assegnato a ciascuno delle particolari responsabilità. Vuoi perché Lui ha deciso così, vuoi perché è il bene di tutti. Ognuno, dice come San Paolo, un corpo è fatto di tante membra, ma tutte le membra sono un corpo, sono il corpo solo. Vale molto il dito mignolo del piede, come vale l'orecchio, come vale il cervello, tutto è un corpo unico. E questo è importante che lo comprendiamo. Sì, c'era questo passo di San Giovanni Crisostomo, che sottolinea un po' quello che vi ho detto, quando dice: tu non puoi pregare in casa come in chiesa, dove c'è il popolo di Dio raccolto, dove il grido è elevato a Dio con un cuore solo. Là c'è qualcosa di più: l'unisono degli spiriti, l'accordo delle anime, il legame della carità, le preghiere dei sacerdoti. E un bel passo di San Giovanni Crisostomo, questo grande vescovo. Crisostomo vuol dire bocca d'oro, perché era un grande predicatore della parola di Dio, vescovo di Costantinopoli. C'era un altro aspetto che volevo sottolineare. C'è questo che sembra un gioco di parole: la Chiesa fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa, nel senso che la Chiesa celebra l'Eucaristia nell'ottavo giorno, che è la domenica, ma è anche l'Eucaristia che fa la Chiesa. Mi spiego, pensate cosa sarebbe una comunità cristiana senza la messa domenicale. Provate a immaginare se a Parona non ci fosse la messa della domenica. Saremmo un gregge sperduto, giusto? Perché almeno quell'oretta che ci si ritrova insieme per l'Eucaristia, e non solo, ma anche l'Eucaristia dà la forma alla comunità. Perché quando noi ci raduniamo per celebrare e diciamo delle parole, facciamo dei gesti che indicano l'unione fraterna, il pregare insieme, il fare la comunione tutti insieme, sono cose che costruiscono la comunità, danno una forma particolare alla comunità cristiana. Ecco perché la Chiesa celebra, ma è l'Eucaristia che fa anche la comunità dei credenti. I santi martiri dell'Africa preconsolare, quindi siamo al primo secolo dopo Cristo, quando sono stati arrestati perché stavano dicendo la messa durante il giorno di domenica, davanti al prefetto romano, che li ha interrogati perché avete disubbidito all'imperatore, hanno risposto: perché senza la domenica non possiamo vivere. E sono stati tutti martirizzati. Quindi c'era già questo sentimento forte della santificazione del giorno del Signore come un momento importante. È obbligatorio andare a messa la domenica? Certamente. Non tiratevi i sassi come all'adultera. Ve lo leggo così: la domenica e le altre feste di precetto, i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipazione alla messa. Soddisfa il precetto di partecipare alla messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente. Anche qui, come vi ho spiegato altre volte, l'obbligo, abbiamo un obbligo di religione, nel senso di dare a Dio quello che è di Dio, certamente, ma l'obbligo lo intendiamo anche nel fatto che se uno comincia ad abbandonare i banchi della Chiesa, si trova alla fine senza la fede, o una fede su misura. L'obbligo ci dice che hai come dire, un binario su cui camminare ed essere sicuro che lì incontri Dio. Se invece tu ti fai una religione per conto tuo, o la religione del quando me la sento, non è un incontro in pienezza con Gesù Cristo, sono più cose tue che cose che ti vengono donate dal Signore. Ecco l'obbligo in questo senso. Oggi purtroppo La domenica è diventata anche il giorno del tutto di più, dove non c'è più posto per il Signore e per il culto divino. È vero, i tempi può darsi sono cambiati certamente, però per un battezzato, per un credente, trascurare il giorno di domenica come giorno consacrato al Signore diventa anche una colpa grave, insomma, chiaramente. È vero che non è sufficiente ascoltare la messa e basta. Il giorno di domenica ha come primato l'Eucarestia, ma dopo va anche santificato durante la settimana, quindi può darsi che uno non vada a messa, magari sia meglio di un cristiano praticante, però il cristiano che partecipa alla sua Eucarestia, dopo, durante la settimana, deve dare testimonianza di quello che ha vissuto insieme ai fratelli e alle sorelle di fede, altrimenti è un rito vuoto, diciamo, che non riempie la vita del credente. Vediamo se c'è qualche altra cosetta. Ah, questo che può essere interessante, perché adesso col futuro, mancando anche la presenza di tanti sacerdoti, si fanno avanti anche delle forme particolari dove non tutti i paesi hanno la possibilità di avere il sacerdote e la presenza appunto dell'Eucaristia. La Chiesa lo aveva già naturalmente previsto e dice così: se per mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della parola, se ve n'è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro. Ci sono delle forme anche adesso, per esempio nel Trentino o su per di là, dove mancano molti preti, pensate che un parroco ha anche 10 parrocchie, quindi non può esserci tutte le domeniche. Cosa fanno? C'è una persona incaricata che la domenica apre la chiesa, si leggono le sacre scritture, si fanno delle preghiere e poi chi desidera riceve anche la comunione per le mani di un ministro straordinario dell'Eucaristia. E in questo modo si assolve anche il precetto della messa domenicale, perché non ci sono altre alternative. Questo accade anche, per esempio, nelle missioni, dove il prete passa una volta o due all'anno nei vari villaggi. I catechisti si organizzano in questa forma qua, sempre per far capire che la domenica è un giorno importante. Oppure dice, oppure attendano per un congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia, o secondo l'opportunità in gruppi di famiglie. Allora c'è la messa, se non c'è la messa ci può essere la liturgia della parola, se manca anche la liturgia della parola, i fedeli comunque capiscano che è domenica, preghino un po' di più in famiglia se possibile, leggano qualche pagina del Vangelo e comprendano che è il giorno dedicato al Signore. Dopo la prima occasione parteciperanno anche all'Eucaristia. Va bene, mi fermo qua e come al solito lasciamo un po' lo spazio per qualche domanda. Quindi abbiamo visto il giorno di sabato, il giorno del Signore che è la domenica, l'Eucaristia domenicale in parrocchia, l'obbligo della domenica. Ecco, è importante, giorno di grazia e di cessazione dal lavoro. Dicevo prima, il giorno festivo non è un giorno di condanna, ma è un regalo gratuito che il Signore ci ha fatto, perché lasciamo stare tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana e ci prendiamo del tempo. Una volta, ma anche adesso, durante la domenica si può andare anche a fare visita al cimitero, un'opera che era molto consigliata. Ci si può recare da una persona che magari ha bisogno, durante la settimana non abbiamo tempo, e si rinsaldano anche i legami nella famiglia. Oggi siamo tutti di fretta che non si mangia più neanche insieme, e si rinsaldano anche i legami, diciamo, tra la parentela quando ci si va, ci si trova. E comunque sia, ecco, non ci incateniamo ancora come durante la settimana, è un tempo di libertà.